Allora, iniziamo spediti, anche perché il tempo vola. Come va il vostro rapporto con Dio? Già vedo delle facce che dico. Come procede il vostro cammino per l'eccellenza? Trovate degli ostacoli o tutto procede bene? Nello sport, un corridore, un maratoneta, per riuscire a fare una buona gara deve lavorare veramente tanto. Impegnarsi, allenarsi e può essere pronto ad affrontare ogni difficoltà che anche durante la gara può esserci. Può esserci un affaticamento, può esserci un infortunio, possono esserci dei problemi. Io sono un appassionato di giochi, dall'Xbox ai giochi da tavolo, e soprattutto in Risiko do veramente il peggio. Quindi se volete conoscere il lato peggiore di me, sfidatemi a Risiko. Ma per me la frase, l'importante è partecipare, non ha senso. Per me l'importante è vincere. Emanuele lo sa che per me a Risiko l'importante è vincere. Ma è così. Perché se giochiamo, se facciamo una gara, non è che partecipiamo. Ah, che bello, vado a partecipare e spero di perdere. No. Io voglio vincere. Perché se no non partecipo neanche. Oh, che bello, in prima fila. Allora, come l'importante non è partecipare, perché per un corridore, per un maratoneta, per una qualsiasi squadra, agonistica vuol dire un impegno grande posto da atleti e squadre nello svolgere una gara, l'importante è vincere. Perché se l'importante fosse partecipare, allora gli interisti dovrebbero essere sempre contenti, i brasiliani dovrebbero ringraziare la Germania perché li ha sconfitti 7-0. Ah, Brasile, 7-1, scusate, vabbè, ma quello era il gol del premio di consolazione. Noi ferraristi dovremmo essere contenti perché ormai la Red Bull ci sta massacrando su tutti i lati. Ma se l'importante è partecipare, io devo essere contento se la Juve perde una finale di Champions e ne ha perse diverse, o no? Raffaele è sicuramente contento quando la Juve perde. Davide è sicuramente contento quando perde una partita a calcio, no? Sì, contentissimo. Va a casa, festeggia. Però l'importante quindi non è partecipare. L'importante è vincere. Quindi iniziamo a smuovere un po' sul fatto di questa frase. Noi siamo dei corridori? Siamo degli atleti? Siamo dei vincenti o siamo dei perdenti? Perché chi perde, chi non vince è perdente. Non c'è premio di consolazione. Paolo ci paragona a degli atleti e oggi vedremo insieme un capitolo che chiedo a Deborah di venire a leggere, che è Filippesi 3. Non lo vedremo nello specifico tutto, vieni pure, ma vorrei vedere insieme a voi alcuni passaggi che spero che possano essere di aiuto. Quindi lascio la parola a Deborah che sicuramente. Tu leggilo tutto.
Del resto, fratelli miei, rallegratevi. Rallegratevi perché siete uniti al Signore. Torno a ripetervi quanto vi ho già detto, a me non costa fatica ed è meglio per voi. Guardatevi da quei cani, quei falsi missionari, quelli che vogliono imporre la circoncisione. Siamo noi che abbiamo la vera circoncisione, noi che serviamo Dio guidati dal suo Spirito, noi che siamo fieri di appartenere a Cristo e non mettiamo la nostra fiducia in valori soltanto umani. Eppure, volendo anch'io, potrei vantarmi di queste cose più di chiunque altro. Sono stato circonciso 8 giorni dopo la nascita. Sono un vero israelita, appartengo alla tribù di Beniamino, sono un ebreo discendente di ebrei, ho obbedito alla legge di Mosè con lo scrupolo del fariseo. Fui zelante fino al punto di perseguitare la Chiesa. Mi consideravo giusto perché seguivo la legge in modo irreprensibile. Ma tutte queste cose che prima avevano un grande valore per me, ora che ho conosciuto Cristo, le ritengo da buttar via. Tutto è una perdita di fronte al Vangelo. Scusate, tutto è una perdita di fronte al vantaggio di conoscere Gesù Cristo, il mio Signore. Per lui ho rifiutato tutto questo come cosa da buttar via, per guadagnare Cristo e per essere unito a Lui nella salvezza. Questa salvezza non viene dall'obbedienza della legge, ma si ottiene per mezzo della fede in Cristo, e Dio la dà a coloro che credono. Adesso voglio solo conoscere Cristo e la potenza della sua resurrezione. Voglio soffrire e morire in comunione con Lui nella speranza di giungere anch'io alla risurrezione dei morti. Io non sono ancora arrivato al traguardo. No, non sono ancora perfetto. Continuo però la corsa, perché per tentare di afferrare il premio perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli miei, io non penso davvero di aver già conquistato il premio. Faccio una cosa sola però. Dimentico quello che mi sta alle spalle e mi slancio verso quello che mi sta davanti. Continuo la mia corsa verso il traguardo per ricevere il premio della vita alla quale Dio ci ha chiamati per mezzo di Gesù Cristo. Tutti noi che siamo maturi nella fede comportiamoci in questo modo. Se invece qualcuno di noi la pensa diversamente, Dio lo illuminerà. Intanto, dal punto al quale siamo giunti, continuiamo ad andare avanti come abbiamo fatto finora. Fratelli miei, fate come me, guardate a quelli che seguono il nostro esempio. È vero, non sono pochi coloro che si comportano come nemici della croce di Cristo. Ve l'ho già detto più volte e ve lo ripeto ancora tra le lacrime. Per questa gente il ventre è il loro Dio, ma stanno camminando verso la loro rovina. Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo. Noi invece... noi siamo cittadini del cielo ed è di là che aspettiamo il nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Egli, con il potere che ha di sottomettere l'intero universo, egli trasformerà il nostro misero corpo mortale e lo renderà somigliante al suo corpo glorioso.
Bella la versione che hai letto. Poi mi devi dire qual è. Vediamo insieme alcuni spunti che spero vi possano, ci possano essere utili, a me lo sono stati in questa domenica. Pronti? Ok, pronti partenza via. Iniziamo col pronti. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Paolo inizia con un botto, inizia con la gioia. Perché rallegriamoci nel Signore è un'espressione tipica dell'Epistola, e anche se con poche parole, racchiude una grande introduzione che Paolo vuole dare a tutto il discorso che nel capitolo 3 tratterà. Alcune traduzioni danno questa chiave di lettura. Dunque, fratelli miei, gloria a Dio, alleluia. Paolo mette le basi del suo discorso, ovvero sii felice per quello che Dio ha fatto in te. Che sia gloria a Lui, perché Lui è intervenuto. Quindi Paolo... prima di partire da tutto un discorso, da mettere le basi su un'etica, mettere le basi su un modo di porsi alla vita, dice la prima cosa che fai, il tuo pronto è sii felice per quello che Dio ha fatto in te. Gloria a Dio, alleluia. Poi Paolo inizia con il ripetere, ed è molto bello perché Paolo mi dà la figura del padre spirituale. Io sono convinto che sarebbe stato un ottimo guida spirituale in ogni chiesa, perché dice, io te l'ho già ripetuto tante volte queste cose, tante volte, ma sai una cosa, io non mi stanco di ripeterle, perché so che ti fanno del bene. Aveva già ammonito in passato le chiese dicendo, ci sono dei pericoli, ma Paolo sa che quello che sta per dire è talmente importante che anche il ripetere non importa, va bene. Fa parte del suo lavoro, fa parte di quello che Dio fa con noi. Continua a ripetere. Questo è il nostro pronto. È bello vedere come Paolo veramente, come un papà con i figli, non si stanca ma continua a ripetere le cose per far sì che i figli possano capire, apprendere delle nozioni. Paolo lo fa con noi. E ancora a distanza di tanti anni continua a farlo nelle sue epistole. Partenza. Analizziamo poi i versetti che ci sono da 4 a 11, nella prima parte questi qui. Paolo pone un grosso spunto di riflessione che mi ha messo un po' in crisi in questo, mentre preparavo questa meditazione. Analizza i motivi per cui noi, come uomini, possiamo vantarci nella nostra vita in merito al nostro rapporto con Dio. Per vanto, Paolo intende l'appoggio, su che cosa posso appoggiarmi, su che cosa posso dire io ho una marcia in più rispetto agli altri. E noi oggi potremmo porci la domanda, su che cosa baso la mia vita di credente? Su che cosa baso il mio rapporto con Dio? E Paolo mostra due scenari, uno positivo e uno negativo. Però ovviamente parte da quello negativo, ma la cosa strana è che parte dalla sua biografia, per l'esempio negativo. Perché Paolo, nei versetti che stiamo vedendo qua, da 4 a 6, fa una breve biografia, una cronistoria della sua storia, di quello che lui è, di come è arrivato fino adesso. Ed è fondamentale per il messaggio che poi lancerà dopo. Dice, io non posso lanciarti il messaggio che lancerò dopo, le riflessioni che ti dirò dopo, se non ti dico su che cosa io basavo la mia vita prima di conoscere Cristo. Paolo dice che è giudeo, perché si descrive come il giudeo perfetto. Infatti, io circonciso l'ottavo giorno. Era una pratica dei giudei. Era stato circonciso da bambino, e quindi non vuol dire che era un proselite, che è entrato dopo, è diventato dopo giudeo, ma dalla sua nascita è stato educato come giudeo. Questo, per il tempo, era una marcia in più, un valore aggiunto. Lui è sempre stato della tribù di Dio. Anzi, era della tribù di Beniamino. Quindi, per dire, io sono sempre stato giudeo, e in più posso dire, io facevo parte anche della tribù di Beniamino. E la tribù di Beniamino era una tribù molto ben vista, perché aveva un ruolo ben specifico, aveva un compito che era considerato onorevole e che dovevano essere onorati per quello che facevano per tutto il popolo. In più, era ebreo figlio di ebrei, quindi la sua... Quindi la sua educazione era molto conservatrice, basata su tradizioni di anni e anni. Sapeva sicuramente l'ebraico e l'aramaico, molto probabilmente, perché se è sempre cresciuto in quell'ambito lì, lo conosceva. E questo era un segno di grossa fedeltà nell'antica cultura, che in quel periodo, quindi giudeo, tribù di Beniamino, ebreo figli di ebrei, erano tutte delle cose importantissime di cui vantarsi. E finisce con il fatto di essere fariseo. Faceva parte della setta più stimata del momento. La setta che conosceva di più la Bibbia e tutti i suoi precetti. Più dei farisei difficilmente troviamo qualcuno che ne sappia a livello di Bibbia. Quindi Paolo dice, io posso definirmi quasi irreprensibile. E sapete, la cosa interessante che ho scoperto è che all'epoca i rabbini potevano dare il titolo di irreprensibile. E lo davano soltanto a chi aveva un determinato percorso e chi seguiva la legge al 100%. Bene, Paolo poteva essere considerato un irreprensibile. Poteva vantarsi e dire, io posso definirmi irreprensibile di fronte alla legge. E, anzi, la stretta osservanza della legge, non una legge che ogni tanto sì, ogni tanto no, una domenica mattina sì, la settimana no. No, lui tutto il periodo della sua vita, fino a quel momento, poteva dire, io ho seguito la legge al 100%, sotto ogni punto. Quindi era un esempio all'epoca perfetto di figlio del popolo di Dio, al 100%. Meglio di lui ce n'erano pochi. Ecco perché Paolo parte su questo. Ma oggi chi potrebbe essere Paolo? Perché mi sono fatto, oggi dico, vabbè, Paolo, giudeo, ebreo, figlio di ebrei, fariseo, e poi mi sono chiesto, ma se io dovessi spiegarlo ai ragazzi in maniera un pochino più giovanile, più attuale, chi erano i giudei? I giudei erano i figli dei credenti, persone che sono nate in un ambiente cristiano, di credenti, e sono sempre vissuti lì. Facevano parte di questo popolo. Sto estremizzando alcune cose, poi dopo analizzeremo anche perché, perché sto estremizzando alcune cose. Ma era, come dire, un figlio dei credenti di famiglie di età in età. È sempre cresciuto in chiesa. Anzi, tribù di Beniamino poteva essere magari figlio di una persona che è considerata onorevole dalla chiesa, magari un figlio di un anziano, un figlio di missionario. Un figlio di un responsabile, di una persona che comunque nella Chiesa aveva un compito ben specifico. Lui era suo figlio. Anzi, era anche un figlio diligente e attaccato alla tradizione, perché era uno studioso, perché separava l'ebraico e l'aramaico. Quindi possiamo pensare che oggi sia una persona che studia ogni giorno la Bibbia, che magari fa degli approfondimenti, che ha fatto tante scuole bibliche. Una persona che comunque cerca di saperne sempre di più di Dio. Un ragazzo sicuramente educato e attaccato all'insegnamento dei genitori. E sicuramente un credente di elite, perché i farisei erano considerati i credenti di elite all'epoca. Quindi è una persona che nella Chiesa ha un compito ben specifico, magari serve la Chiesa, fa tante cose in Chiesa, magari dà veramente il 100% in tutto quello che è per Dio. Ma Paolo come considera queste cose? Dopo le analizzeremo insieme, vi lascio un po' sospesi, non uccidetemi subito. Nella seconda parte, nei versetti da 7 a 11, Paolo rivaluta tutto quello su cui lui si appoggiava e lo considera danno, dannoso. Non dice, no, lo metto da parte, sì, non è la cosa migliore. No, no, Paolo dice, per me questo è danno, io lo voglio considerare danno, lo vede quasi con disprezzo. E allora mi sono chiesto perché Paolo deve considerare alcuni privilegi che per le persone intorno a lui erano considerati irreprensibili come dannosi. Perché non ha senso. Perché non ha senso. Io le ho ritenute una perdita. Indica un'azione, l'ho ritenuta e l'ho considerato, può essere anche tradotto, indica un'azione fatta nel passato, ma che ha ancora effetti nel presente oggi. Nel versetto 8 Paolo rincara anche la dose, dicendo, anzi a dire il vero, indica dire, guardate che quello che sto dicendo ci credo fortemente, è una cosa importante per me. E ci prepara a un annuncio molto importante. Tutto quello che non porta alla conoscenza di Dio e alla comunione di Dio è da considerarsi spazzatura. Paolo attacca qualsiasi cosa, tentazione che non porta a fidarsi e a farsi guidare completamente da Cristo. In questo modo non si riferisce solo al passato, ma a qualsiasi cosa nel presente che possa avere effetti sul futuro. Tutto quello che non mi porta ad avere una comunione con Dio, bene, è dannoso. Paolo vuole raggiungere la conoscenza di Cristo. Questa conoscenza che non è una conoscenza intellettuale o retorica, ma la possiamo vedere come la completa comunione con Cristo. Paolo vuole quello. Paolo vuole raggiungere quello nella sua vita. La comunione totale con Dio. Tramite l'incontro traumatico, perché Paolo ha avuto un incontro traumatico con Dio, si è reso conto di come quello che lui era prima è stato completamente cambiato da questo incontro traumatico che ha avuto con Dio, con Gesù. E l'unione ha avuto un'unione morale e spirituale mediante la fede in Cristo e con Cristo. Dio ha stravolto la sua vita completamente. Ma qual è il motivo di questo disprezzo, mi sono chiesto, che Paolo ha verso questa cosa di cui tutti si vantano? Egli perde tutto per guadagnare chi? Per guadagnare Cristo. Il suo obiettivo è quello, non ce ne sono altri. Non ha altri obiettivi nella sua vita. Paolo vuole avere Cristo come salvatore pienamente sufficiente, ovvero che non ha bisogno di altro per far sì che il suo rapporto con Dio sia forte. Vuole possedere la grazia di Dio, in poche parole, la comunione con Dio. È quello a cui brama, è quello a cui vuole dire, io voglio sentirmi in comunione con Dio in tutto il mio essere, in tutto il mio fare. Essere in Cristo non è altro che avere la giustizia che viene da Dio. Avere questa giustizia è l'unico elemento per avere anche la soluzione dei nostri peccati. Versetti 10 e 11, conoscere Cristo dà luogo a svariate interpretazioni. Affinché possa conoscerlo, a così potrò conoscerlo. Ma in ogni caso, in ogni traduzione, è un modo per dire, per esprimere l'unione personale stabilita tramite la fede tra il credente e il suo Signore. È questa conoscenza che porta ad essere un tutt'uno con Cristo. Nella morte, nella risurrezione che avremo con Cristo. Questa comunione si compirà con la risurrezione dei morti. Quindi è il classico già ma non ancora, che tante volte ogni tanto torna, mio papà è un fan del già ma non ancora, lo usa spesso nelle predicazioni. È questo. È già, perché io so già di appartenere a qualcosa, ma non è ancora. Deve ancora arrivare la completezza di tutto. Ma allora di che cosa dobbiamo vantarci? Perché dopo questi versetti mi sono costato, ma allora di che cosa mi devo vantare? Su che cosa devo fare affidamento e appoggiare la mia vita? E ritorno sui punti toccati prima, quindi figli dei credenti, figli di missionari, di anziani, un credente d'élite e magari una persona che faceva tanto in chiesa. L'essere figlio dei credenti, l'appartenere ad una famiglia di servitori di Dio, essere diligente e studioso, essere parte attiva della Chiesa, sono importanti se e solo se, e in matematica è una bellissima condizione, portano alla conoscenza di Dio, se portano alla comunione con Dio. Perché se queste cose non portano alla comunione con Dio, Paolo le ritiene dannose. Paolo è forte e rude, a lui non interessano i cliché o le false illusioni, ma Dio non ha nipoti, ed è una frase che Gioele mi disse ben 14 anni fa e mi è rimasta impressa. Dio ha figli, non ha figli di figli di credenti. Dio non ha nipoti. Dio ha solo figli che lo vogliono seguire. E vuole che dei figli che cercano costantemente il rapporto con il loro padre. Non vuoi dei figli che facciano la loro vita, che seguono il loro percorso, vuoi dei figli che siano attaccati a lui, che seguono tutto quello che lui dice, che cercano la comunione, che cercano una completezza con Dio. Allora come Chiesa? Ci stiamo preoccupando dei nostri figli, e figli intendo non soltanto adesso quei figli fisici, ma i figli spirituali. Allarghiamo il discorso, perché così ognuno di noi ha una responsabilità nella Chiesa. Se no è facile dire, boh, Massimo va a far tuo, Lidia, mi spiace, problemi vostri. No, anch'io ho una responsabilità, perché sono figli spirituali, sono persone che stanno iniziando un percorso. Come Chiesa stiamo incentivando i nostri figli a seguire Dio, a donare tutto loro stessi a Dio per far sì che possano seguire Dio, punto e basta. Nient'altro, quello. Ci stiamo impegnando come Chiesa a far sì che i nostri figli seguano Dio completamente? Oppure ci basta che vengano in Chiesa? Oppure ci basta che siano attivi nella Chiesa? Che magari facciano qualcosina? Su che cosa stiamo appoggiando la nostra vita e su che cosa stiamo facendo appoggiare la vita dei nostri figli? Io penso che il desiderio di ognuno di noi sia avere dei figli spirituali che siano totalmente attaccati a Dio. E per i genitori spero che, penso che il desiderio sia avere dei figli di sangue totalmente attaccati a Dio. Perché quella è la cosa che vi renderebbe più orgogliosi, no? Vedere magari fra 10 anni i vostri figli che fanno una scelta per Dio e la portano avanti con tutto loro stessi, che niente e nessuno potrà smuoverli. Ma quello non deve essere solo il desiderio dei genitori, deve essere il desiderio di ognuno di noi, avere quei figli lì. Sottolineo che l'essere figlio, in questo caso fisico, di credenti, il venire in chiesa, l'essere attivo in chiesa, siano danno, ma possono essere un ottimo strumento invece. Però la domanda da farsi è questa. Se io come informatico ho un computer che va lento una cifra, lo considero dannoso o un privilegio lavorarci con quel computer? Io e Emiliano ne sappiamo qualcosa. Io lo prenderei e lo butterei giù dalla finestra. Quando il mio computer si blocca al lavoro e c'è la telefonata in linea, ti viene a prendere, vuoi di prenderlo e buttarlo giù dalla finestra. Perché non fa il suo lavoro. Allora, come sono i nostri strumenti? Li stiamo analizzando? E mi ha fatto molto male analizzare magari gli strumenti che io pensavo stessi utilizzando bene e invece forse non stanno portando così tanto frutto. Per fortuna Paolo ci ama veramente tanto. Perché dopo tutte queste cose che ci dice, ci dà anche, tra virgolette, una via per rimettersi in gioco, per ripartire. Quindi pronti, la partenza è quello dove siamo adesso, e adesso c'è il via. Questo versetto, il 12, non che abbia già ottenuto il premio, parla di quello che ha raggiunto nel passato e che sta facendo nel... Scusate, mi sono impappinato. Questo versetto apre un'altra sezione di Paolo, ovvero quello che ha raggiunto nel passato, che nel presente vuole raggiungere nel futuro. Ci sono due parole chiave, ottenuto e afferrato. Paolo sa, ottenuto, Paolo sa che ha un premio, ma questo non è ancora nelle sue mani, come dicevamo prima, il già, ma non ancora. Paolo sa di avere un qualcosa nelle sue mani, Dio gliel'ha dato, sa, è tuo, è un premio che tu hai già. Ma il fatto di averlo ottenuto, ma non averlo ancora afferrato completamente, gli porta a fare un movimento continuo verso quel premio. Non lo lascia in maniera, vabbè, ho già la grazia, va bene così. No, io voglio di più. Io voglio avere la comunione completa con quel Dio che mi ha salvato. è afferrato. Paolo è stato bello perché Paolo è stato proprio afferrato da Dio. La sua conversione è proprio dire, adesso mi immagino Dio che adesso vengo e ti prendo perché non stai capendo nulla della tua vita e di quello che tu stai facendo. È stato proprio afferrato totalmente da Dio. E lui lo dice, come sono stato afferrato, voglio afferrare. Non ha ancora afferrato completamente questo premio nella sua vita, ma il suo scopo è quello di raggiungere la meta. L'opera della grazia è progressiva e causa una tensione nel credente che si protende verso la meta. L'apostolo prosegue il suo cammino cristiano nella piena conoscenza di non essere ancora perfetto, ma vivendo nella certezza della salvezza finale. Egli si preoccupa di tenere ogni nervo teso per raggiungere l'ideale davanti a lui ed infine cattura il premio che ha tanto bramato in tutta la vita. Ed è bello, ho trovato tante immagini, ma erano troppo grosse, si vedono male. Se voi provate ad analizzare una foto di un corridore che sta per partire, vedete un fascio di nervi continuo su tutti i muscoli. Io in Paolo me lo immagino così. Un fascio di nervi per dire, io voglio quel premio sarà mio. E tutto il mio essere mi spinge a correre e a essere proteso, a afferrare quel premio. Ma una cosa faccio? E qui Paolo ci dà una possibile soluzione, una possibile via per noi, dimenticando. Dimenticando le cose che stanno dietro. E mi sono chiesto perché devo dimenticare quello che sono, dimenticare le cose che stanno dietro. E dimenticare ha un'azione molto forte, perché se noi continuiamo a ricordare, a rimuginare, le cose del passato influenzano le cose del presente. E quindi il futuro è influenzato dal presente, semplice. Quando uno rimugina, gli viene sangue amaro, ci sta male, perché? Perché dice tutto quello che nel passato sta ancora condizionando la mia vita. Paolo dice una cosa, vuoi partire? Bene, tutto quello che è successo prima, basta, è passato, non c'è, basta, dimentica, togliti tutti i tuoi pesi, togliti tutte le tue angosce, togliti tutto quello che ti tiene fermo e non ti permette di essere teso e proteso verso di me. Simone ha detto due volte fa, la grazia copre ogni cosa. Ci crediamo o no? Perché dimenticare vuol dire mettere la grazia in quel momento lì. La grazia di Dio ha coperto ogni cosa. Se Dio se n'è dimenticato, proviamo a farlo anche noi. È difficile, lo so. Io sono uno che rimugina tanto, veramente tanto. Però quando uno riesce a passare, a dire, io adesso voglio fare un passo in avanti, voglio far sì che la mia vita passata non condizioni più la mia vita futura, ti togli un bel peso, eh. Te lo togli veramente tanto un bel peso. Protendendomi. Bene, ho dimenticato, ho lasciato i pesi, il corridore è come se lasciassi i suoi pesi, tutto il suo allenamento l'ho lasciato, basta. Adesso io voglio correre. E mi protendo verso il mio traguardo, verso i miei obiettivi. Le energie si concentrano, una volta dimenticato e protendendomi, le energie si concentrano sull'utile sforzo di tendere verso quelle cose che stanno davanti. Il mio unico obiettivo non è più guardarmi indietro, è guardare avanti. E l'immagine di un corridore che tende ogni fibra per proseguire decisamente nella corsa. Si è dimenticato degli allenamenti, si è dimenticato tutte le fatiche, si è magari dimenticato degli infortuni. In quel momento esiste soltanto il traguardo. E il traguardo vuole raggiungerlo. La prospettiva del traguardo e del premio della vittoria lo spronano a condurre a termine la corsa. Il premio, la meta, è la chiamata di Dio che Dio ha per ognuno di noi. Quando abbiamo scelto di seguire Dio, Dio ci ha fatto una chiamata, seguimi. Il premio è quello, essere riusciti a seguire Dio. E seguire Dio che cosa porta? A una comunione completa con Dio. Vogliamo qualcosa di più nella nostra vita? Vogliamo qualcosa di più che la totale e completa comunione con Dio nella nostra vita? E stiamo facendo il possibile per raggiungere la totale e completa comunione di Dio nella nostra vita? Stai vincendo la tua gara o stai semplicemente partecipando? Perché chi partecipa non è che se la viva tanto bene secondo me la gara, no? Ma chi vince, la soddisfazione ce l'è. Ognuno di noi può essere vincitore. Ognuno di noi può essere vincitore. E qui adesso Paolo parla dei modelli. In 1 Corinzi 11:1 Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Paolo è un esempio positivo della fede che stravolge una vita. Lui è conscio di questo. Sa che la sua vita è d'esempio perché sa come sta vivendo la sua vita. Allora, siate i miei imitatori, può essere preso, ah, questo orgoglioso, cioè tu non sei Gesù. Ma questo siate i miei imitatori, penso che sia un grande esempio di umiltà di Paolo, perché dice io so dove sono, perché Dio me lo sta dicendo. Quindi come io sto seguendo Cristo, prova a seguire tu me, perché magari ti riesco a portare a Cristo. Paolo dice, io so dove sono, con i miei fallimenti, con il mio passato, ma so che sto seguendo Cristo, lo so, lo vedo nella mia vita, ne sono sicuro perché Dio me lo sta dicendo che sto facendo il percorso giusto. Quindi, siate i miei imitatori, e quello che io sto provando a fare, fatelo anche voi. Analizzate la vostra vita, analizzate il vostro percorso, analizziamo il mio percorso. Mi sta dicendo, Luca, analizza il tuo percorso, sei imitatore di Cristo? Ci stai provando? Nel versetto 18 e 19, Paolo invece mostra un esempio negativo. Un esempio da non seguire è quello dato da molti cristiani, magari, che la propria vita è un disonore per il nome che pretendono di portare, i figli di Dio. Molto probabilmente all'epoca c'erano dei credenti che andavano in chiesa, che partecipavano alla chiesa, magari facevano anche qualcosa in chiesa, ma che della comunione con Dio forse non gli interessava più di tanto. Gli bastava andare in chiesa. Loro seguivano il loro ventre, il loro essere, la loro carne, non si dedicavano completamente alla comunione che Dio poteva dare a loro. Le loro azioni, il loro essere rispecchiava la ricerca della comunione con Dio? La mia domanda mi sono fatta questa. E portandomi a oggi le domande, quindi cercando di attualizzarle a me, a noi come Chiesa, tu, io, che esempio sono? Penso di essere un esempio per le persone intorno a me? Se la mia risposta è non so, non credo o no, vuol dire che non sei un esempio positivo. Perché un esempio positivo sa dov'è, sa cosa sta facendo e sa se lo è o no. Se le risposte sono queste, quindi no, non so, non credo, no, allora forse è arrivato il momento di riprendere in mano la tua gara. Il pit stop. Ok, fermati, vediamo cosa c'è che non va. Hai un alettone che non va, hai le gomme sgonfie, ti manca benzina. Risistemiamo un attimo tutto, però devi ripartire adesso. Se sai che la tua vita magari non può essere d'esempio, rivaluta i tuoi canoni con Dio. Rivaluta, io mi sono detto, forse devo rivalutare un bel po' di cose. È meglio che inizio a fare una lista, la mia idea è stata quella. Forse è meglio che inizio a fare una lista perché ho poi di dimenticarmene qualcosa. È meglio che mi faccia anche dare una mano perché sicuramente alcune cose non le trovo. Ma rivaluta tutto quello che tu sei. Rivalutiamo tutto quello che io sono. E come Chiesa, perché come Chiesa siamo singoli ma corpo. Quale esempio stiamo dando come Chiesa? Quale esempio stiamo dando alle generazioni più grandi e a quelle più piccole? Senior, facciamo dagli over, adesso non voglio offenderne, over 70. No. Che esempio state dando agli adulti? Positivo, negativo, inesistente? Adulti, che esempio state dando a noi giovani? Mi posso ancora mettere nei giovani, ancora per un paio di anni. Che esempio state dando a noi? Positivo, negativo o inesistente? Giovani, che esempio stiamo dando ai più piccoli che sono qua in prima fila? Alla fine, ognuno di noi è un esempio per quello che è vicino. Più grande o più piccolo che essi sia, ognuno di noi è chiamato a essere un esempio. E quella foto mi piace tanto, l'ho trovata su internet, non l'ho fatta io, Deborah sicuramente l'aveva capito, è bellissima perché corrono insieme. Noi siamo chiamati a correre insieme. L'esempio è quello, vuol dire, guarda, tu magari in questo momento stai vivendo un momento difficile, prendi esempio da me, seguimi, io magari in questa cosa sono un pochino più bravo, ma tanto fra due passi magari sarò io a dover seguire te. Questo è essere esempio, è far la gara insieme, essere un gruppo che arriva insieme alla vittoria. E arrivando alla conclusione del capitolo, arriviamo al versetto 20, e parla della nostra cittadinanza. Qui Paolo ci sta dicendo, ok, quindi, quello che sei, occhio a quello su cui ti stai appoggiando, dimentica quello che sei passato nella tua vita, inizia a muoverti, muoviti, e questo è il traguardo. Perché ci doveva dare un traguardo, perché sennò chi ce lo faceva muoverci, no? Paolo conclude con una promessa, una certezza e una sicurezza. Il nostro futuro, il nostro premio è che un giorno saremo con Dio per sempre, ma che noi adesso possiamo avere la comunione totale con Dio. Possiamo cercarla quella comunione, che sarà completa il giorno della risurrezione dei morti, ma possiamo man mano crescere nella comunione con Dio. Noi non avremo lo stridor di denti. È una frase che mi piace tantissimo, perché so che io non sarò nello stridor di denti. Ed è brutto, eh? Io so che invece sarò la presenza del Dio che è al di sopra di ogni cosa. Perché Dio è intervenuto nella mia vita, adesso dico, la mia risposta è: tu mi hai già dato questo, come voglio reagire? E vai avanti, Rafa. Mi hanno chiesto il buon gruppo DEPA, Deborah, Emanuele, Paolo e Elisabetta, sì, di rifare il logo per il ritiro della Chiesa, per il convegno che ci sarà a settembre, no? Ok, questo non è un logo, perché graficamente non si può chiamare logo, ma è un simbolo. L'anno scorso eravamo partiti dai petali, no? Abbiamo fatto tante belle meditazioni. Poi Adino ha visto un gambo che, devo ammettere, non l'avevo studiata come gambo, ma come effetto grafico, però Adino l'ha vista come gambo e va bene. Io sono voluto andare ancora oltre. Quando mi hanno chiesto, pensa a un simbolo che includa la margherita, ho detto, adesso però voglio farlo completo. Alle radici c'è il tetagramma. È nascosto, ma c'è Yahweh. C'è il tetagramma di Dio. Il gambo è quello che quest'anno poi andremo a fare come ritiro di Chiesa, poi dopo vedremo. È un po' l'argomento. Ma se alle basi non c'è Dio, su cosa si appoggia lo stelo, il gambo? Su cosa si appoggia? Erbacce? A terra cattiva? Magari terra che dopo un po' muore. Io per quello ho voluto mettere alla radice di tutto Yahweh, Dio. Perché se non abbiamo alla base Dio, non possiamo correre per Dio. Non possiamo correre verso Dio, ma saremo semplicemente dei partecipanti. Se alla base non c'è Dio, io non posso costruire, non posso avere un gambo solido che porta un fiore bello. Tutto parte dalla radice. Tutto parte da lì, da dove noi prendiamo la linfa, da dove noi prendiamo il nostro essere, da dove noi capiamo chi siamo e dove siamo e cosa vogliamo fare della nostra vita. E questo è il motivo per cui ho pensato a questo fiore un pochino allargato come visione. Conclusione, e qui Deborah e Gabriele mi ringrazieranno perché non ci sono domande da fare. Il traguardo. Come va la tua gara, ripartendo dalla domanda di prima? Su cosa stai basando la tua vita? Ti stai appoggiando su Dio o su delle cose che altri considerano importanti? Stai basando il tuo rapporto sulla comunione totale e completa con Dio o sull'essere un partecipante? Stai correndo per Dio? E la domanda è, vuoi vincere o vuoi perdere? Perché ci sono due opzioni, vuoi vincere o vuoi perdere? Vuoi partecipare a questa gara o vuoi vincerla insieme alle persone che Dio ti ha messo vicino a te? Com'è la tua vita? Sei un bel fiore, quindi bello da vedere, che raggiunge il suo scopo, il suo obiettivo, oppure sei uno di quei fiori che appena li vede o li capesti o li butti via, perché tanto sono brutti, non servono a niente. È per questo che io, come titolo, ho scelto, non so per chi l'ha visto, l'importante non è partecipare. Ma Dio ci chiede di vincere. E la differenza è una. Chi vince... quanto amo vincere a risico. Quanto vorrei amare di riuscire a dire io ho vinto la mia gara per Dio. Quanto vorrei riuscire alla fine della mia vita a dire io ho vinto la gara che Dio mi ha messo davanti. E spero di riuscire a farlo. E voi avete l'obbligo, in quanto io figlio vostro della Chiesa, di aiutarmi a essere ad esempio per me come io dovrò essere ad esempio per altri, ma io voglio arrivare come quel corridore che taglia il traguardo ed è solo felice. Io voglio arrivare a quell'esempio lì, io voglio arrivare a quel punto lì e sono convinto che tutti voi vogliate arrivare a quel punto lì, perché arrivare dietro con la faccia sconfitta per dire vabbè, non abbiamo un'altra possibilità, Non abbiamo un'altra gara. La gara ce n'è una. Possiamo ripartire tante volte, ma la gara ne è solo una. Io spero che Queste mie riflessioni sono Filippesi 3, vi siano servite. Vorrei passare un momento di preghiera e poi vorrei chiedere a Dino di pregare per la Chiesa e per il fatto che come Chiesa e come singoli possiamo fare pronti, partenza, e poi partire tutti insieme per raggiungere quell'obiettivo che è la comunione completa e totale con Dio.